Centro missionario in Krefeld. Predicazione del fratello Ewald Frank del 5 aprile 2003.
So geliebt. Er hat mich so geliebt. Er hat mich so geliebt.
Saluto ognuno di voi nel prezioso nome del Signore e auguro le ricche benedizioni di Dio. Desidero servire come mai prima. Ci sono molte necessità in mezzo alla gente, problemi nelle famiglie. Tuttavia è scritto: invocami nel giorno della distretta ed io ti salverò e tu mi glorificherai. Finché siamo su questa terra e dipendiamo dalla grazia del nostro Dio, e sappiamo che qui ci è stato detto e rimane: io avrò misericordia di chi avrò misericordia, e avrò compassione di chi avrò compassione. E Pietro scrive: è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provato con il fuoco. Questo fine settimana l'abbiamo appena iniziato, come per me e specialmente per la famiglia della nostra sorella Menat. Ella ha una pena in sé che noi ci portiamo da lungo tempo, specialmente per tutti quelli che conoscono il fratello Menat, per noi e naturalmente anche per la sorella Menat e per la famiglia. La tristezza ha preso la casa del fratello Menat. Era qualcosa che ci ha colti di sorpresa. 4 settimane fa, prima che egli si dipartisse, il fratello Menat era in ufficio ed egli disse: fratello Frank, forse potresti pregare per me. Ho qualche problema di respirazione. Ed io dico questo vergognandomi di me stesso e con lo spirito di pentimento. Io non presi affatto la cosa sul serio, pregai in generale, ma devo ammettere qui oggi, io non seppi discernere la situazione in modo appropriato, ed ho fatto soltanto una preghiera in generale. Dunque, dopo che trascorsa la settimana, era lunedì, circa 8 giorni dopo che ci siamo salutati quella domenica, ci siamo parlati al telefono e il martedì mattina egli era già stato preso dalla vita temporale per entrare nell'eternità. La sorella Menat è qui oggi. Dove sei, sorella Menat? Per favore alzati in piedi affinché ognuno ti possa vedere. Dio ti benedica nel nostro mezzo. Abbiamo qui i 3 figli. Per favore alzatevi pure in piedi.
Vorremmo esprimervi la nostra simpatia e il nostro dolore. C'è sempre qualcosa di speciale in ognuno. Non c'è figlio di Dio il quale viene a sapere e che ha avuto comunione che non abbia qualcosa di speciale che spicchi, sia la conversione, qualsiasi cosa possa sperimentare. Con il fratello Menat ce n'erano molte, molte esperienze. Per molti anni siamo stati seduti nello stesso aereo. Abbiamo viaggiato insieme in varie nazioni. Ed egli era, si potrebbe dire, un manager che organizzava le riunioni e mi introduceva e poi andava a sedere. E molte volte accadeva che alla fine del sermone egli alzava la mano e diceva: fratello Frank, questo lo hai dimenticato, questo lo devi ancora dire in merito a Dio o al battesimo o del ministero del fratello Branham. Ogni cosa era importante per lui. E quando notava questo, quando avevo dimenticato qualcosa, allora egli enfatizzava ciò che doveva essere detto. Egli riposi in pace. E la separazione è naturalmente solo per breve tempo, poiché noi tutti vedremo il Signore molto presto. Quante volte abbiamo fatto colazione insieme, quasi ogni volta egli aveva sempre la stessa domanda: hai avuto qualche flash della parola? Qualcosa è diventato grande per te? Ed ecco, il giorno era già iniziato che la parola di Dio era posta al centro e realmente potevamo sempre dire di avere comunione l'un l'altro. Non c'è mai stato alcun problema in tutti questi anni. La figlia non si è ancora alzata. Dov'è la figlia Lidia? Per favore, alzati Lidia. Questa è la nostra Lidia. Dio ti benedica. Ho detto loro che ogni qualvolta accada di trovarsi in difficoltà e hanno bisogno del papà, allora ci sono io. Dio vi benedica. Molte cose potrebbero essere dette, ne ho solo menzionate una delle tante. Nel 1968 noi abbiamo cominciato con i programmi radio su Radio Lussemburgo e il fratello Menat fu uno dei primi che li ascoltò ed egli diede più volte la sua testimonianza dicendo: io ascoltai ognuno, Anton Schulter, Vernon Hockel, egli poteva elencarli tutti. E dopo disse: quella mattina quando ascoltai il sermone accadde con me, andai sulle mie ginocchia e mi sono ravveduto e diedi la mia vita al Signore. Molte volte egli disse: io non ebbi bisogno di ascoltare il secondo sermone, accadde nel primo sermone. Ora, possa oggi accadere la stessa cosa con tutti quelli che sono qui oggi per la prima volta. Abbiamo pure i parenti del fratello Menat che sono qui per la prima volta. Possa il Signore usare il sermone per parlarci. Dunque, abbiamo pure sepolto la nostra sorella Muslaka. Naturalmente ella è ora con il Signore. E dalla sua testimonianza vorrei leggere solo alcune righe. La sorella Paia, sua figlia, mi ha lasciato alcune righe, non leggerò tutto ma solo la prima e l'ultima parte. Io ebbi il seguente sogno. C'era un servizio di guarigione. C'era una meravigliosa, e lì c'era una sorgente d'acqua, e accanto al pozzo c'era il Signore Gesù Cristo in piedi, e tuttavia era un uomo. C'era un'atmosfera celestiale. Egli mise la sua mano destra nell'acqua e toccò i miei occhi, dicendo: vedi. Io mi meravigliai molto, poiché quello non era Branham. Così mi mostrò un opuscolo, e quest'uomo era di lingua tedesca. Allora mi svegliai. Io stavo ascoltando Radio Lussemburgo nel 1971. La mia vicina di casa mi portò un invito per una riunione a Zurigo, ed io andai là. E quando entrai nell'edificio, quell'uomo che avevo visto nel sogno stava in piedi davanti a me, ed egli aveva anche la stessa voce. Dio dà sogni, egli chiama, ed ognuno di noi che ha conosciuto ed apprezza e ama la sorella Muslaka sa che anche lei ora è con il Signore. È proprio così bello quando non solo leggiamo in Romani 14 versetti 7 e 8, ma quando diventa una realtà. Perché se viviamo, viviamo per il Signore, e se moriamo, moriamo per il Signore. Sia dunque che viviamo o che moriamo, noi siamo del Signore. Beato colui per il quale Apocalisse 14 non solo è scritto: beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore, ma per colui che ciò può diventare vero. Colui che è salvato mentre è in vita morirà anche salvato. Colui che non è salvato mentre è in vita, questo vi prometto, morirà anche senza essere salvato. La morte semplicemente ci strappa via dalla vita. C'è solo uno che tramite la morte ha vinto, colui che ha il potere della morte, e quello è Gesù Cristo, il nostro Signore. Egli ha vinto tramite la sua morte, colui che trascina tutti noi nella morte. Egli ha schiacciato la testa del serpente e ci ha redenti, e ci ha dato vita eterna per grazia. Velocemente vi do i saluti da mezzo mondo, specialmente dai paesi dell'Africa. I fratelli hanno telefonato e salutano ognuno di noi. Essi sono uniti con noi nel Signore e sono felice in merito ai sermoni che noi abbiamo qui, che naturalmente vengono tradotti in molte lingue, specialmente in lingua inglese, per mezzo della quale possiamo assistere tutto il mondo. Saluti anche dal fratello Wolfstrom e dal fratello Marco Vuri, e senza dimenticare del nostro fratello Eugen Danzeisen. Tutti noi lo conosciamo, egli ha aspettato per molto tempo ed ora ha avuto un bambino, il piccolo Davide, e naturalmente la mamma e il bambino stanno entrambi bene, e il padre sta pure bene. E così ci rallegriamo insieme a coloro che sono allegri, e siamo afflitti con coloro che sono afflitti. È proprio in quel modo nella vita. E così è scritto: rallegratevi con quelli che sono allegri, e piangete con quelli che piangono. E così noi abbiamo entrambi che ci accompagnano per tutta la nostra vita, finché passeremo dal credere al vedere. Per quanto riguarda l'attuale situazione mondiale, è stato detto abbastanza. Non siamo soltanto arrivati al tempo della fine, ma siamo arrivati alla fine del tempo della fine. Le profezie della Bibbia vengono adempiute con Israele e anche con le nazioni vicine. E naturalmente in tutto il mondo, tutti noi sappiamo che tutto il mondo arabo è 540 volte più grande del piccolo Stato di Israele. E tuttavia, se si guarda a ciò correttamente, dunque anche ora, in realtà Israele dovrà essere colpito. E noi non vogliamo andare nei dettagli, tuttavia il fratello Branham, come anche vide nelle sette visioni nel 1933, egli vide l'America distrutta. Egli disse, per quanto potevo vedere, tramite un attacco militare, l'America veniva colpita e distrutta. Ogni cosa è in quella maniera, come potremmo dire, poiché tutto il mondo viene sfidato da quell'uomo che afferma di essere nato di nuovo, un credente della Bibbia, un cristiano basilare, ma che allo stesso tempo può passeggiare nel giardino della Casa Bianca giocando con un bastone e con una palla, gettandola al suo cane, e manda ragazzi di 18-19 anni lì per dare la loro vita. E dunque, persino un portavoce disse, dei nostri soldati soltanto 50 ne sono morti in guerra, e degli altri più di 500. 50 sono stati troppi, 500 sono stati troppi, tutti loro sono stati troppi, tuttavia la scrittura viene adempiuta. Il nostro Signore disse, specialmente in Matteo 24, egli disse, ci saranno guerre e rumori di guerre, e ciò che accade ora è la fase iniziale di quello che accadrà in quel giorno X, quando il mondo arabo, insieme con la Russia, il re del nord, ed insieme ad altri, colpiranno in quel giorno quando Dio farà i conti. Noi abbiamo accettato ciò, come accadrà, senza giudicare, poiché se non fosse nel piano di Dio, allora non accadrebbe. Tutto il mondo contro un uomo. E si potrebbe dire, se fosse ateo o comunista, senza riguardo alla vita delle persone. Tuttavia, egli cammina su e giù con la Bibbia in mano, nel corridoio della Casa Bianca, e dopo prende simili decisioni. Nessuno può cambiarlo. Persino i 43 milioni di battisti che ci sono sulla terra non hanno potuto cambiare nulla. E i 16 milioni di battisti in America non hanno potuto cambiarlo. E tutti i metodisti, e neppure tutti gli altri. Ciò ha preso il suo corso. E stavo pensando di leggere le rispettive scritture, solo brevemente, per mostrare che ciò deve essere in quel modo. Alla fine il Signore viene per il suo diritto e anche Israele sarà giustificato dal Dio vivente. È scritto in Isaia capitolo 17 verso 1 in riferimento a Damasco, Isaia 17 verso 1. 1, oracolo contro Damasco. Ecco, Damasco è tolto dal numero delle città e non sarà più che un ammasso di rovine. Le città di Aroer sono abbandonate. Dunque, continuamente la formulazione in quel giorno. È specialmente importante che leggiamo precisamente ciò che è scritto. Isaia 17, verso 4. In quel giorno la gloria di Giacobbe sarà menomata. Versetto 7. In quel giorno l'uomo volgerà lo sguardo verso il suo creatore e i suoi occhi guarderanno al Santo di Israele. Verso 9. In quel giorno le sue città forti saranno abbandonate. Versetto 12. Oh, che rumore di popoli numerosi muggono come muggono i mari, che tumulto di nazioni, le nazioni tumultano come tumultano le grandi acque. Ogni cosa avverrà come è stata predetta. Dunque abbiamo nel capitolo 19 già l'annuncio quando Dio cambierà la situazione, che tutti saranno di nuovo uniti, Egitto, Assiria, uniti con Israele. Leggiamolo, Isaia 19, dal verso 23. In quel giorno vi sarà una strada dall'Egitto in Assiria. Gli Assiri andranno in Egitto, e gli Egiziani in Assiria, e gli Egiziani serviranno l'Eterno con gli Assiri. In quel giorno Israele sarà terzo con l'Egitto e con l'Assiria, e tutti e tre saranno una benedizione in mezzo alla terra. Ora viene ancora più forte. Verso 25. L'Eterno degli eserciti li benedirà dicendo: benedetti siano l'Egitto, mio popolo, l'Assiria, opera delle mie mani, e Israele, mia eredità. Noi vediamo che il piano di Dio alla fine sarà compiuto. Abbiamo anche un posto in Isaia 27 dove ci viene detto quello che accadrà in quel giorno. Isaia 27, dal verso 12. In quel giorno l'Eterno scuoterà i suoi frutti dal corso del fiume Eufrate al torrente d'Egitto, e voi sarete raccolti ad uno, o figlioli di Israele. E in quel giorno suonerà una grande tromba, e quelli che erano perduti nel paese d'Assiria e quelli che erano dispersi nel paese d'Egitto verranno e si prostreranno dinanzi all'Eterno, sul Monte Santo a Gerusalemme. È proprio così bello che ogni cosa è già stata scritta prima della fine nel libro dei libri. Ed è proprio così che l'intero piano di salvezza, in realtà tutta la storia dell'umanità, che include il piano di salvezza con la Chiesa e con Israele, è stato scritto prima della fine. Ciò che ci reca difficoltà, specialmente ciò che mi dà fastidio, è che io ho predicato in molte nazioni islamiche, in Siria, Libano, Egitto, Giordania, Etiopia, Sudan e via dicendo. Esattamente delle 50 nazioni islamiche io ho predicato quasi in ognuna di loro. Dovunque ci sono credenti, dovunque ci sono battisti, dovunque ci sono metodisti. Tutto ciò che potete trovare in ogni altra lingua e in ogni altra nazione. Questo lo potete anche trovare in scala minore in tutte le repubbliche islamiche. Ciò che mi affligge tanto è che quando prendono la parola Allah nella Bibbia, in tutte queste lingue, senza sapere che Allah è l'antico Dio Luna, che dava fertilità a tutto il mondo, o a tutta la vegetazione del mondo. E così tutti i credenti, fino ad ora, hanno sempre detto Allah, Allah, proprio come i musulmani. Ed essi pensano che intende dire Dio, senza sapere che questo Allah era sposato ed aveva tre figlie, ed è l'antico Dio Luna, nel quale credevano le tribù, al quale appartiene Maometto. Maometto morì nell'anno 632. La sua cronologia è stata descritta molte volte, e quando si pensa al Corano con le sue 114 sure, e se pensiamo che più di un miliardo di persone vengono ingannate, tutto il mondo è stato ingannato da questo uomo. In riferimento a Gesù Cristo, essi non lo uccisero, non lo crocifissero, ma così apparve a loro. Shura 4, capitolo 156. Ed egli disse altro ancora, vale a dire, già in quel tempo c'era la Trinità. Ciò si deve piazzare indietro nell'anno 600. Già allora si andava dottrinalmente fino in fondo, dovunque c'erano dispute, così come il fratello Graf ha letto nell'introduzione in Corinzi. Lo spirito non può operare, gli uomini usano l'intelligenza e pensano ciò che vogliono e dicono ciò che piace loro. Ascoltate questo ora. Maometto naturalmente in primo luogo era con i giudei e soltanto dopo con i cristiani, e i giudei stavano aspettando Elia che verrà prima del Messia, e all'improvviso disse di essere quel profeta promesso. Per me è all'incirca che i cristiani già in quel tempo affermavano che Dio aveva un figlio nel cielo, il quale pure è Dio. E questo secondo Dio è il figlio che scese sulla terra. Questo Maometto lo rigettò, poiché aveva udito continuamente dai giudei che Dio è uno. Essi non compresero che il Padre rivelò se stesso nel Figlio, non nel cielo, ma qui sulla terra, per la nostra salvezza, per darci l'adozione. E qui dice nella Shura 2, nel paragrafo 161, seconda parte, e non dite 3, stop con ciò, questo è meglio per voi, Dio è uno. Le persone impazziscono in merito a tutto ciò che i cristiani e i giudei dicono, i quali non hanno la rivelazione e non hanno accesso a Dio, che non hanno accesso all'Antico né al Nuovo Testamento. Quando dunque penso, per esempio, il Talmud babilonese, un libro che i giudei leggono giornalmente, qui c'è il Talmud di Gerusalemme, e quando si legge in entrambi ci si potrebbe arrabbiare veramente, quando si potrebbero prendere entrambi e gettarli nel più vicino bidone della spazzatura, perché queste sono persone che pensano, parlano e scrivono in merito a Dio, e non hanno affatto riguardo all'Antico né al Nuovo Testamento. Essi fantasticano e stanno a filosofare, e questo viene fatto fino a questo giorno. E il velo di Mosè rimane sopra di loro e può essere tolto soltanto in Cristo Gesù. Se si pensa a tutto quello, allora si potrebbe realmente iniziare a sentirsi diversamente. Tutta l'umanità viene ingannata e perciò lasciate che apprezziamo quello che Dio ci ha dato. Ma ogni altra religione, 3 miliardi di persone possono essere classificati già nei primi 3 di loro: Islam, Cattolicesimo, Protestantesimo. E gli altri 3 miliardi si dividono tutte le altre religioni naturali, sia buddista, shintoista o chiunque sia. E dunque è un piccolo gregge che rimane. E se guardiamo all'Europa, alcuni sono metodisti, e se andiamo in altre nazioni, in Svizzera calvinisti, qui in Germania luterani. Il mondo è diviso in diverse religioni e tutti pensano di credere nella giusta maniera. Crede nella giusta maniera soltanto chi crede come ha detto la Scrittura. E questa è la santa parola di Dio. E cielo e terra passeranno, ma la parola di Dio dimora in eterno. Se pensiamo a tutte le interpretazioni, anche nella cristianità, quello ci addolora continuamente. Noi abbiamo già udito negli inni: dammi un cuore come il tuo. Nell'Antico Testamento, in Geremia 31, io vi darò un cuore nuovo, io farò un nuovo patto, vi darò un nuovo spirito. Nella lettera agli Ebrei, nel capitolo 8, è scritto che Dio ha fatto un nuovo patto, che ha adempiuto le sue promesse, ci ha dato un nuovo cuore e una nuova vita. Dunque, abbiamo ricevuto l'enfasi dal fratello Rus, non solo cantare in merito a queste esperienze di conversione, ma sperimentarle. Non solo cantare in merito alla nuova nascita, ma sperimentarla. E perciò noi ci raduniamo e non guardiamo a noi stessi, non guardiamo ai nostri falli, ma guardiamo a colui che fu appeso alla croce del Calvario tra il cielo e la terra e che gridò: tutto è compiuto. Guardate a lui, a colui del quale è scritto: Dio era in Cristo riconciliando il mondo a se stesso. Guardate a colui che fu deriso e beffato, ma che diede la sua vita e il sangue per noi, per redimerci. Così anche noi possiamo vivere in eterno. In ogni mio sermone che porto attraverso il mondo, solo una cosa è nominata: chi vuole vivere in eterno deve avere vita eterna. E c'è solo uno che era eterno e che sarà eterno, e quello è Dio. Soltanto Lui ha vita eterna. E Dio è Spirito, e Dio ha rivelato se stesso a noi, in Gesù Cristo, ed Egli è il vero Dio e la vita eterna. Così è scritto in 1 Giovanni, capitolo 5, verso 20. E il nostro Redentore disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. C'è solo una via, una verità, ed Egli ci ha detto chiaramente: chi entra tramite me, io sono la porta. Chi entra tramite me troverà pastura, egli uscirà ed entrerà. E quello è ciò che dobbiamo sperimentare. Entrare per la porta stretta e sulla via stretta. Anche questo viene dall'inno. Non siamo più noi a vivere, ma è Cristo che vive in noi. Quanto spesso si potrebbe dire, Galati capitolo 2, versi 19 e 20, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figliolo di Dio. Andiamo in Romani capitolo 6. Se siete morti con Cristo, siete stati seppelliti con Lui tramite il battesimo. Si potrebbe realmente leggere questa scrittura. Abbiamo la cena del Signore stasera. Sarebbe bello se ogni amico che da poco è stato incluso ricevesse pure la redenzione e anche il Redentore per partecipare nella giusta maniera alla cena del Signore, in memoria di quello che è accaduto sulla croce del Calvario per noi, vale a dire riconciliazione, perdono, grazia e salvezza. E così abbiamo molte scritture nelle quali ci viene mostrato di cosa si tratta. Non la nostra intelligenza, non la nostra conoscenza, ma una vera esperienza con il nostro Dio. Leggiamo un passo scritturale in Romani capitolo 6, in riferimento a quelli che sono morti in Cristo e vengono sepolti con Lui. Leggo soltanto dal verso 8. Ora, se siamo morti con Cristo, noi crediamo pure che vivremo con Lui. Morire con Lui significa morire a noi stessi. Non ciò che io voglio, ma ciò che tu vuoi. Possa ciò accadere. Non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Anche questo è stato detto molte volte in questo luogo. La caduta di Lucifero, il quale era un portatore di luce, disse diverse volte, io voglio, io esalterò me stesso, io sarò come l'Altissimo. E dunque vediamo il nostro Redentore nel rotolo del libro è scritto di me, ecco, io vengo per fare la tua volontà, o Dio. E dopo vediamo lui nel Gettisemani, non la mia, ma la tua volontà sia fatta. E dunque, udiamo nella preghiera, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Tutti noi conosciamo la preghiera del Signore, ma questo non è abbastanza. Noi dobbiamo avere un'esperienza in realtà e dobbiamo piazzare la nostra volontà nella volontà di Dio. Lasciate che lo dica così com'è. Soltanto laddove il Signore viene creduto, lì la potenza di Dio viene manifestata tramite salvezza, tramite guarigione, tramite liberazione. L'accesso a Dio che ci è stato dato è sempre nella via della fede. Chi non crede non riceverà nulla. Per i credenti ogni cosa è disponibile, per gli increduli niente. Persino con il nostro Signore, in Marco capitolo 6, dal verso 1 a 6, egli venne nella sua propria città di Nazareth. Egli si meravigliò a causa dell'incredulità di quelli che si radunavano e tutti loro disputavano, tuttavia non credevano. E il nostro Signore, lasciatemi leggere l'ultimo verso in Marco capitolo 6. È realmente sorprendente che tutti quelli che avevano testimoniato ciò che il Signore aveva fatto agli altri, che avrebbero dovuto aver parte in ciò, Marco capitolo 6 verso 6. E si meravigliava della loro incredulità. A causa della loro incredulità. Questo non è solo con le folle di gente, ma persino con i suoi discepoli. Leggiamo in Marco capitolo 16 verso 14. Qui è scritto: poi apparve agli undici mentre erano a tavola e li rimproverò della loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che l'avevano veduto risuscitato. E dopo quello la fede è menzionata due volte ancora. Qui è scritto: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo a ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. E dopo, chi crede, chi viene nella fede, questi segni lo seguiranno. L'incredulità è qualcosa di male. Il più grande insulto che può essere inflitto a Dio è quello di non crederlo. Poiché così è scritto: chi non crede a Dio lo rende un bugiardo. Non che lo rende bugiardo, ma è come se lo rendesse un bugiardo. Chi non crede a Dio asserisce che Egli non dice la verità. E soltanto Dio è l'unico veritiero. E la sua parola soltanto è vera. Perciò lasciate che crediamo come dice la Scrittura. Lasciate che crediamo come la parola di Dio ci dice, e poi sperimentarci che Dio ha preparato per i credenti. Dunque, non solo gli increduli delle folle di gente, ma l'incredulità dei discepoli, i quali non potevano comprendere che il Signore era risorto, come se Lui non avesse detto prima: io andrò dinanzi a voi in Galilea, come se non avesse detto: distruggete questo tempio e in tre giorni io lo farò risorgere, come se non avesse predetto la sua risurrezione. Ed ecco, quando accadde, essi non potevano credere. Crediamo con tutto il nostro cuore. Per favore, ricordate quando l'angelo parlò al fratello Branham il 7 maggio 1946. Egli disse letteralmente: se tu ottieni che le persone ti credano, allora nulla potrà sussistere alla tua preghiera, neppure il cancro. Qui c'è da pensare. Molti credono in Dio e la maggior parte di loro può anche credere che Dio conferma la sua parola. Ma quando si arriva al punto, allora è necessario di credere come è scritto. Imporranno le mani sui malati ed essi guariranno. Se crediamo soltanto Dio o nel nostro caro Signore, ma se non crediamo, per esempio, che i servitori di Dio hanno il diritto e il dovere di pregare imponendo le mani, allora non vi sarà di alcuna utilità. Voi dovete credere come ha detto la Scrittura, e come ha detto la Scrittura, così la parola di Dio può essere adempiuta in voi. È la stessa cosa con me. Ognuno di noi deve credere secondo la Scrittura. In Romani capitolo 11 noi abbiamo in maniera tremenda, così si potrebbe dire, l'esempio di Israele tramite l'incredulità mostrata a noi. Romani capitolo 11 verso 20. Bene, sono stati troncati per la loro incredulità e tu sussisti per la fede. Non ti insuperbire, ma temi. Nel verso 23, ed anche quelli, se non perseverano nella loro incredulità, saranno innestati, perché Dio è potente da innestarli di nuovo. Dunque, si tratta sempre della fede, per mezzo della quale Dio può operare nella nostra vita. Senza la fede è impossibile piacere a Dio. Chi ha fede e chi è convinto che Dio è il remuneratore di quelli che diligentemente lo cercano, come è scritto in Ebrei 11. Chi vuole vivere in Dio, salvezza, guarigione, liberazione, dobbiamo semplicemente affidarci a Dio e confidare e credere in Lui, che Egli è capace di fare ogni cosa. Non solo con Dio ogni cosa è possibile, ma ogni cosa è possibile per colui che crede. Che ogni cosa è possibile con Dio, questo possiamo comprenderlo. Ma dopo, tutte le cose sono possibili per colui che crede. E dunque, il prossimo, la nostra fede, questa fede biblica, dalla parola, operante per mezzo dello Spirito, è una vivente rivelazione del Dio vivente nel tuo e nel mio cuore. Questa è quella fede che vince il mondo. Lasciate che siamo riconoscenti a Dio. E continuo qui in Romani 11 nel verso 30. Romani 11 verso 30. Poiché, siccome voi siete stati in passato disubbidienti a Dio, ma ora avete ottenuto misericordia per la loro disubbidienza. Dunque, continua, poiché Dio ha rincluso tutti nella disubbidienza per fare misericordia a tutti. Dunque, cosa rimane alla fine? Tutto si conclude nell'incredulità, separati da Dio, punto. Dove puoi tu gloriarti ora? Dove posso gloriarmi io? Chi si glori nel Signore. Vale a dire che Dio ha aperto le prigioni, ci ha portati fuori dall'incredulità e siamo diventati credenti per grazia. Noi abbiamo udito la parola e l'abbiamo creduta. Per concludere, prima di avere la cena del Signore, già in Isaia capitolo 53, in quel capitolo, dal primo fino all'ultimo verso, si riferisce alle sofferenze e alla morte del nostro Signore. Nel primo verso è scritto: chi ha creduto alla nostra predicazione? E Paolo prese questa parola in Romani e scrisse in merito nel capitolo 10, riferendosi al profeta Isaia, in Romani capitolo 10, dal verso 16. Ma non tutti hanno ubbidito alla buona notizia. Isaia infatti dice: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? Così la fede viene dall'udire,
e l'udire sia per mezzo della parola di Cristo. Dunque, dove la parola di Cristo viene predicata, lì suscita fede e lì Dio può operare tramite il sangue, tramite la parola e tramite lo Spirito di Dio. Lì Dio può operare ogni cosa nell'anima, nello spirito, nel corpo. Dio non dimentica nulla. Una piena redenzione ci è data per grazia. E quando Paolo ci mostra in 1 Corinzi capitolo 1 nel verso 18, poiché la parola della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che siamo sulla via della salvazione è la potenza di Dio. Per alcuni pazzia e per gli altri che credono, o che possiate credere, voi vedrete la gloria di Dio. Il fratello Branham, prima di ogni servizio di guarigione in tutto il mondo, faceva cantare l'inno «Sol abbi fe, sol abbi fe». Tutto è possibile, sol abbi fe. Quante volte il pianoforte ha suonato dolcemente questa melodia, la melodia di sol abbi fe, quando egli pregava per gli ammalati. Dio è lo stesso, fratelli e sorelle. Se credete oggi, allora le stesse cose devono accadere oggi come accadevano al principio. Egli è lo stesso. Dio non può cambiare. E dunque, tornando indietro a ciò che abbiamo letto nel Corano, qui leggiamo nel verso 23, ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo e per i gentili pazzia. Cari, noi abbiamo la testimonianza dei quattro evangelisti, dei quattro Vangeli, con la testimonianza di tutti quelli che, secondo 1 Corinzi capitolo 15, che più di 500 fratelli in una volta videro il Signore dopo la sua risurrezione. Abbiamo Giuseppe d'Arimatea, che tolse il corpo della croce e che lo pose nel suo proprio sepolcro. Dopo abbiamo la testimonianza di quelli che vennero al sepolcro e che parlavano l'un l'altro lungo la via. Chi ci rotolerà la pietra dal sepolcro? Abbiamo tutte le testimonianze qui in questo sacro libro. E dopo, simili uomini seducono più di un milione di persone e possono dire che egli non è stato affatto crocifisso. Cari, quale insulto, quale calpestare sotto i piedi quello che Dio ci ha dato in Cristo. Sapete ciò che io vorrei soprattutto? Io vorrei soprattutto, quando Dio può iniziare a operare in maniera soprannaturale, affinché tutto il mondo possa essere chiamato all'attenzione. Noi non possiamo farlo. Noi possiamo richiamare l'attenzione, tuttavia non più di quanto ogni uomo possa fare sulla terra. Nell'opera finale Dio deve entrare in azione. Devono accadere cose che non sono mai accadute prima. Dio è in grado di riassumere l'Antico e il Nuovo Testamento e può ancora una volta rivelare se stesso e manifestare la sua potenza in modo visibile. Egli lo farà. Di questo ne siamo sicuri. Se pensiamo a Luca 24, verso 47, nel suo nome si predicherebbe ravvedimento e remissione dei peccati a tutte le genti. Anche oggi, in questa riunione, ravvedimento e remissione dei peccati è stato predicato. E diciamolo chiaramente, il ravvedimento non si può dare da se stessi. Il ravvedimento deve essere operato dallo Spirito di Dio, sotto la predicazione della parola. Nessuno vedrà da se stesso che in realtà è perduto, che è separato da Dio. Il nemico dirige tramite ogni religione per trascinare tutta l'umanità, per piazzarli in un sonno spirituale. E perciò la parola risveglio, risveglio, Dio deve dare un risveglio tramite la parola e tramite lo Spirito. E allora lo Spirito guida al ravvedimento. Egli convince di peccato, di giustizia e di giudizio. E dopo uno sa di essere perduto, di avere bisogno di salvezza, di avere bisogno di perdono, di avere bisogno di grazia, di avere bisogno di salvezza, di avere bisogno di Gesù Cristo come personale salvatore. Cari fratelli e sorelle, preziosi amici, è ancora il tempo della grazia. Ma una cosa posso testimoniarvi continuamente. Noi crediamo poiché i segni del tempo, noi non siamo solo alla fine, ma alla fine del tempo della fine. Dio ci ha dato grazia. L'ultimo messaggio stampato in ogni lingua e nazione. L'ultima chiamata va avanti. E quando il Signore mandò all'undicesima ora operai nella sua messe, noi sappiamo che il Signore fece ciò, non gli uomini. Non fu il fratello Branham che andò dal caro Signore dicendo: nel caso tu lo voglia, io sono disponibile. Fu Dio che prese la decisione. Dio chiamò Mosè, Dio chiamò Elia, Dio chiamò Giovanni, Dio ha chiamato, Dio ha mandato. Uomini mandati da Dio vennero sulla scena per predicare la parola, per fare la chiamata. E noi abbiamo il privilegio, alla fine del tempo della grazia, di avere avuto una chiamata fuori da ogni confusione e seduzione, avendo trovato grazia davanti a Dio, di credere come la Scrittura ha detto, vale a dire che veramente era, è e sarà solo un Dio in tutta l'eternità. E questo unico Dio ha rivelato se stesso in diverse maniere: creatore, sostentatore, giudice, re, redentore, tutto in tutti, è Dio. Egli naturalmente l'ha provato, che è Lui, e dunque la sua rivelazione per redimere l'umanità. Egli divenne uomo, la parola fu fatta carne e dimorò in mezzo a noi. E in questo corpo di carne, che era santo, nel quale scorreva sangue divino e vi era vita divina, con questo corpo egli andò sulla croce per noi, sparse il suo santo sangue e diede la sua vita santa per noi, per redimerci. E perciò egli disse nell'Evangelo di Matteo, capitolo 26, che il suo sangue è sparso per molti, per la remissione dei peccati. Egli sapeva che non tutti avrebbero ricevuto la redenzione. La volontà di Dio è che tutti gli uomini siano salvati, ma non tutti si lasciano salvare. Qui dice, nell'Evangelo di Matteo, capitolo 26, io leggo il verso 28 è il verso 29. Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti, per la remissione dei peccati. Io vi dico che, da ora in poi, non berrò più di questo frutto della vigna, fino al giorno che lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Questo è il mio sangue, il quale è sparso per molti, il sangue del patto sparso per molti, affinché i loro peccati possano essere rimessi, affinché possano ricevere riconciliazione ed espiazione. È un dono di Dio, un dono di Dio per voi e per me, per tutti noi. Tuttavia, persino il più grande e prezioso dono deve essere ricevuto e accettato. Ricevuto, accettato. Così è scritto nell'Evangelo di Giovanni, nel capitolo 1. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Ancora un'altra scrittura in riferimento alla redenzione, in collegamento con la cena del Signore che avremo oggi. In Primo Pietro, capitolo 1, dal verso 18. Sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come l'agnello senza difetto né macchia. Siamo tutti d'accordo? Tutti lo riceviamo? La redenzione è avvenuta né con oro né con argento, ma con il prezioso sangue di Gesù Cristo, l'agnello di Dio senza macchia né ruga. Versetto 20. Ben preordinato prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi, i quali per mezzo di lui credete in Dio che l'ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, onde la vostra fede e la vostra speranza fossero in Dio. Alleluia! Questo è l'Evangelo, meraviglioso Vangelo. Questo è il messaggio di salvezza. Leggiamo di nuovo il verso 21. I quali per mezzo di lui credete in Dio. Chi crede in merito a Gesù Cristo crede in merito a Dio. Chi passa accanto a lui passa accanto a Dio. Chi non ascolta lui non ascolta affatto Dio. Quante persone si trovano persino nel cristianesimo, alcuni dicono: io vivo secondo il sermone del monte. Altri dicono, come una signora che mi telefonò da Berlino chiedendomi cos'è il sabato: cari, noi ci occupiamo del Redentore e della redenzione, non con ciò che siamo in grado di fare, ma ciò che Dio ha fatto in Cristo, quello conta per sempre. I quali per mezzo di lui credete in Dio, che l'ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, onde la vostra fede e la vostra speranza fossero in Dio. Una vivente speranza, una vivente fede, fede che viene dalla parola, la quale è vita, e nella quale crediamo nel Dio vivente, il quale ci parla per mezzo della sua parola. Oh, quanto è grande il nostro Dio, e come Egli è sceso a noi, e parla in tal maniera con noi, e rivela la sua parola e se stesso a noi. Per quanto riguarda la cena del Signore, forse il fratello Rus potrebbe leggere oggi. Vorresti leggere? Oggi probabilmente vorrei parlare sul lavaggio dei piedi
e dire soltanto per chi questo è troppo, chi non può essere d'accordo con ciò, non preoccupatevi. Tutti noi non avevamo compreso ogni cosa subito, non abbiamo ubbidito subito e non abbiamo fatto ogni cosa che avremmo dovuto fare. Tuttavia, a chi piace leggere con calma Giovanni capitolo 13, qui naturalmente può farlo. Il Signore veramente prese una tovaglia e lavò i piedi dei suoi discepoli e disse: io vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. E dopo gli disse, forse è meglio leggerlo affinché ognuno possa saperlo, in Giovanni capitolo 13 verso 16: in verità vi dico che il servitore non è maggiore del suo signore, né il messo è maggiore di colui che l'ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Il Signore, quando salva le persone, non si deve chiedere perché. Non si deve chiedere perché devo convertirmi, perché devo nascere di nuovo, perché no. Lasciate i perché e dite semplicemente: è in quel modo, perché io credo come ha detto la Scrittura. Perciò ho visto me stesso essere perduto, poiché io credo come ha detto la Scrittura. Perciò ho bisogno di un Salvatore, poiché credo come ha detto la Scrittura. Ho bisogno di una conversione, ho bisogno di un Salvatore. Non perché, ma è in quel modo. Ricevete l'offerta di grazia, persino stasera. Noi invitiamo ognuno che non ha mai preso la decisione per Dio e davanti a Dio, possiate farlo oggi. Allora, insieme a noi, potrete partecipare alla cena del Signore. Anche qui, in 1 Corinzi, capitolo 11, solo alcuni versi, qui è scritto, in 1 Corinzi, capitolo 11, che Paolo l'ha ricevuto dal Signore e l'ha trasmesso a noi. E qui dice, nel versetto 24, e dopo aver rese grazie, lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Parimente, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me, poiché ogni volta che voi mangiate questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. E dunque l'ammonizione: perciò chiunque mangerà il pane o berrà del calice del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo ed il sangue del Signore. Or provi l'uomo se stesso, e così mangi del pane e beva del calice. Questa è l'ammonizione che Paolo, l'uomo di Dio, ha dato a tutti noi sulla nostra via. Lasciatemi dire anche questo: chi riceve oggi Gesù Cristo, il crocifisso, chi riceve la redenzione per fede, che diventa oggi un credente, così come è scritto, che dovunque, quando la parola di Dio, quando l'Evangelo di Gesù Cristo veniva predicato, lì le persone divennero credenti, poiché avevano udito la parola e la ricevevano, e credevano la parola, e chi crede diventa credente. E nel momento in cui credete, voi potete giustamente partecipare alla cena del Signore, vale a dire, nella fede, che le vostre colpe e i vostri peccati sono stati portati alla croce del Golgota. Ma ora voi ricevete la redenzione e la riconciliazione per voi stessi. Dunque, dobbiamo enfatizzare che ogni uomo esamini se stesso e dopo mangi. Vogliamo esaminare noi stessi, chiedendo a Dio, tramite il suo Spirito, di mettere la sua mano su quelle cose che non possono sussistere davanti a Lui, che possiamo confessarle e dirle al Signore e chiedere di perdonarci. E ringraziamo Dio, il nostro Signore, il nostro Redentore e ancora il Sommo Sacerdote che è entrato per noi, poiché Egli è entrato con il suo proprio sangue nel luogo santissimo. Io non starei qui stasera se il sangue che fu sparso sulla croce svanirebbe per sempre. Io sto qui poiché il sangue che fu sparso sulla terra fu posto lì, sul seggio di grazia, e Gesù Cristo è il Sommo Sacerdote. Con il suo proprio sangue ci ha redenti. Le nostre colpe sono perdonate. Noi siamo diventati per grazia figli di Dio. Lasciate che oggi il ricordo di ciò che il nostro Signore ha sofferto ed è morto per noi, partecipiamo in fede alla cena del Signore e tutti noi ce ne andremo di qua riccamente benedetti. Amen.
Ja, Herr, geh wunderbar.